Buon pomeriggio di nuovo, buon pomeriggio, benvenuti. Iniziamo come sempre i nostri dibattiti qui a Maracanã e vado a dare il buon pomeriggio a Stefano Impallomeni.
Ciao, ciao Stefano. Ciao Marco,
senza
buon pomeriggio.
Occhiali. Io pensavo venissi con gli occhiali oggi, avevi fatto una nuova angolo, invece vedo rilassato,
non ci sono stati vincitori e vinti, quindi un derby, tu ti riferivi al derby.
Nessuno piangerà, nessuno riderà, l'ho detto José a Sarri. Quando si sono abbracciati, sorrisino, visto?
Sì, io pensavo insomma 0-0. Tutt'altro, almeno da un punto di vista diciamo spettacolare, però insomma ci sono derby e derby.
Sì. Buon pomeriggio di nuovo.
Buon pomeriggio.
Lo sai, qui abbiamo un amico che ci è venuto a trovare, che è molto amico del direttore, che è collegato telefonicamente, Massimo Bonanni. Ciao Massimo.
Ciao, buonasera a tutti.
Oh,
buonasera
venuto,
direttore,
finalmente.
Buonasera.
E no, poi c'è Carlo che già sai, ti ha mandato un saluto e adesso se te lo ritrovo te lo dico. Ha detto che è un po' dispiaciuto, no, contento per l'Inter, ha detto vabbè, lo dico per Bonanni, peccato per la Lazio ieri. Quindi sì,
c'è gemellaggio
te posso. Buon pomeriggio a Niccolò Ceccarini. Ciao Nick, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio a tutti. Forza Bonanni sempre, forza.
Buon pomeriggio anche a Daniele Garbo. Eccoci qua, ci siamo. Buon pomeriggio Daniele.
Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio ragazzi, ben ritrovati, un piacere.
Buon lunedì a tutti. Nick, senti, parto.
Bello Massimo, grande fono.
Massimo, si è salvato, sì. Daniele è salvato.
Oggi gli è ritornata pure la voce, ieri non ha strillato, caro. Ma ieri che volevi strillare? C'era poco da strillare, comunque. Va bene. Nick, io però partirei subito da te. Questione Garcia, come siamo messi? Faccio un attimo un po' la fotografia del momento, dai.
Che Garcia è esonerato in realtà, quindi si aspetta solo l'annuncio ufficiale. L'annuncio ufficiale dell'esonero sarà di pari passo con l'arrivo del nuovo allenatore. Stanno finendo una riunione, anche se penso che intanto decide soprattutto De Laurentiis. Il suo nome è Igor Tudor. Adesso devono solamente trovare l'accordo contrattuale, economico, per una stagione più opzione per l'altra. Ma insomma, voglio dire, Rudy Garcia non sarà più l'allenatore del Napoli. Ieri il vaso è traboccato, poi credo che comunque sia... insomma, tutto quello che è stato scritto ovviamente è stato confermato poi dai fatti, che lui alla fine del primo tempo si è notevolmente arrabbiato con la squadra, sostituendosi di fatto all'allenatore, quindi credo non ci fossero più i presupposti anche di un eventuale, diciamo così, rattoppo della situazione. Ormai insomma era già 2-3 volte che questa cosa andava avanti in questa direzione e quindi ormai credo che si aspetti solamente questa evoluzione, che è l'addio di Garcia a Napoli e forse l'arrivo di Tudor, che insomma è sicuramente in pole position in questo momento, ma quando c'è di mezzo Aurelio De Laurentiis,
può succedere
che non lo vediamo materializzato con la maglia del Napoli da allenamento lì a Castel Volturno, non si può essere sicuri fino al 1000 per 1000.
Senti, ecco. Nick, però ti chiedo, lui arriverebbe con che formula? Cioè fino a giugno con una, non so, un'opzione per l'anno dopo? Che tipo di formula?
Sì. Io penso che più di un anno di contratto non gli farà, quindi un anno con opzione, ma un anno con opzione che magari diciamo gli permetta di valutare se continuare o meno a prescindere, no? Per quanto riguarda il discorso della continuità, perché io penso che il Napoli alla fine della stagione andrà a prendere un altro allenatore, quindi cercherà di prenderne un altro ancora, quindi magari è ovvio che gli devi fare un contratto con un'opzione, però magari ci metterà una clausola unilaterale che possa essere, diciamo così, esercitabile da parte sua. E a Tudor penso che alla fine tutto sommato non dispiacerà poter andare a allenare il Napoli, e per lui potrebbe essere una bella platea, una bella vetrina. Tra l'altro, guarda, ne parlavo ieri con Luca Cilli, eravamo al Festival dello Sport di Trento un mesetto fa e abbiamo intervistato Jean-Pierre Papin, il quale ci ha parlato benissimo di Igor Tudor, cioè ci ha proprio detto un sacco, diceva andare a Marsiglia, ha fatto un grande lavoro, è un allenatore forte, bravo, che sicuramente può fare bene anche in un top club, per cui insomma c'è la benedizione di Papin, vediamo se davvero diciamo questa cosa si concretizza, ecco.
Va bene, staremo un po' a vedere, intanto attendiamo sempre di più, diciamo in questa giornata, poi l'ufficialità dell'esonero di Garcia e quindi l'arrivo di Tudor, però insomma tutto lascia pensare che sia questa poi la soluzione, Stefano, finale, no? Quindi
avevamo anche un po' scherzato il venerdì sul discorso traghetto Mazzarri, e poi tra l'altro è andato in tendenza sui social.
Sì, Mazzarri, sì.
E Tudor mi sembra una buona via d'uscita, insomma comunque si sta parlando di un fallimento tecnico, perché insomma si è fatta una scelta, è subito rinnegata, i risultati lo testimoniano, mi dispiace per Garcia, mi dispiace insomma per la squadra, per i giocatori, perché secondo me Napoli è ancora una squadra molto molto potenzialmente molto forte. Secondo me va ritrovato un equilibrio, poi puoi scegliere di giocare in mille modi nel calcio, l'equilibrio, manca questo equilibrio, manca anche un po' di serenità, visto molti giocatori nervosi ieri, poi ieri ha detto pure male, perché insomma Berisha fa un miracolo all'88esimo su un tiro di Kvaratskhelia, poi sull'azione seguente
che stava fuori, che doveva fare il turnover per la nazionale, no? Da, dice, che faccio oggi? Ma io do una mano alla nazionale georgiana,
però forse è meglio che si sia conclusa anzitempo questa cosa qua, perché spezza, se Kvaratskhelia avesse segnato, il Napoli avesse vinto, saremmo qui a parlare ancora di questa agonia, sosta, non sapere cosa fa.
Va bene, facciamo una cosa, visto che c'è Bonanni anche qui, è lunedì, se la giornata è conclusa, non c'è un, diciamo così, una parte da giocare ancora, perché ieri l'ultimo è stato l'Inter contro il Frosinone, facciamo un bel nostro giro con i vostri 30 secondi di questa 12ª giornata, perché poi ci porta anche alla nazionale nei prossimi giorni, andremo un po' più dentro la nazionale di Spalletti, che si gioca due partite molto importanti. Stefano, parto proprio da te, dai i tuoi 30 secondi iniziali.
I miei 30 secondi iniziali li dedico al gol di Di Marco, che secondo me è stato voluto e cercato, poi anche Mkhitaryan, insomma, sono preso in giro, hanno ironizzato su quella prodezza balistica, non si vedeva da tempo, tiri da lontano questi sconosciuti, e Di Marco insomma ha riempito questo vuoto che... E, diciamo, racconta e descrive come si faccia fatica a segnare da lontano.
Massimo Bonanni, vengo da te, i tuoi 30 secondi.
Guarda, io
Lo sai perché
è facile,
no, l'ho anticipato,
però
perché
30 secondi,
Bonanni era uno che faceva gol
da quella distanza, no, però insomma, io credo che in questo momento Di Marco sia l'esterno sinistro più forte sicuramente in Italia, e già qualche tempo fa ne abbiamo parlato, avevo detto che secondo me è uno dei 4-5 più forti che c'è in Europa, e lo sta dimostrando, sta facendo benissimo, sono contento per lui, è sicuramente un'arma in più. Mi dispiace un po' per Carlos Augusto, perché secondo me anche lui è un gran bel giocatore e sta giocando meno, perché davanti ha un giocatore veramente importante.
Garbo, i tuoi 30 secondi.
Mi dedico a Colpani, giocatore del Monza, 24enne, che ha festeggiato la prima convocazione nazionale con un gol, favorito da una sciocchezza del difensore del Torino, però Colpani ha segnato 6 gol quest'anno, è il suo primo anno in Serie A e credo che sia una delle scoperte di questo campionato. È bello pensare che uno arriva dalla provincia e riesce ad assaporare il gusto di indossare la maglia azzurra, secondo me è una bellissima storia.
Sì, sì, il secondo anno.
No,
tra l'altro dei 6 gol.
Il secondo anno, scusate.
No, va bene. Tra l'altro 6 gol in questo campionato, 5 punti portati al Monza.
Comunque sono d'accordo, sì, straordinario.
Veramente, sì. Nicolò Ceccarini.
Aurelio Andreazzoli, che credo insomma la fotografia di quello che vuol dire umiltà, mettersi sempre al servizio di quello che c'è bisogno. Quando c'è una chiamata lui risponde presente, ad Empoli ha trovato la sua dimensione. A me è piaciuto ieri, perché è rimasto impassibile anche sul momento del gol dell'Empoli, cioè l'hanno inquadrato, sembrava che non fosse successo niente, no? Proprio perché non voleva minimamente non far trasparire certe emozioni. Secondo me lui sta portando qualcosa di interessante ed è un allenatore moderno tra gli allenatori meno giovani.
Bene, bene, abbiamo fatto un po' il giro. Io vorrei ripartire, insomma, ragazzi, è sempre più una questione a due qui. Dobbiamo dire questo, vogliamo dare un'occhiata a queste due, perché poi dopo la sosta, Stefano, c'è il partitone.
C'è il partitone, sì. C'è un allungo significativo e poi
è una questione a due, pensi che si possa reinserire qualcuno da dietro?
Non te lo so dire, il Milan potenzialmente può... Potrebbe, però insomma, quanti infortuni? 23, sì. In cui 3-14 di natura muscolare, è un problema serio.
13 muscolari,
è troppo. Mi sembra. Quindi finché non risolverà prima questo aspetto e poi tutto il resto, ho letto Pioli out, Pioli, siamo pure lì.
Però in una situazione... lo staff lo sceglie Pioli.
Sì, no, per carità. Però il Napoli c'ha i problemi, Milan c'ha i problemi, le altre che inseguono, Atalanta altalenante, Fiorentina altalenante, Lazio e Roma non ne parliamo. Che campionato voglio dire, sembra... Traversone,
c'è nessuno.
Voglio dire,
succedeva anche l'anno scorso, ti ricordi?
Sì, ma così tante squadre no. così tante squadre non me ne ricordo, perché la Fiorentina era un ritardo clamoroso, insomma quelle che sono migliorate clamorosamente sono Fiorentina, Inter e Juventus, più 7, meno 7 Roma, Lazio e Atalanta.
Sì. Sì, sì.
E il Napoli disastro totale, meno più 11
7 Fiorentina e Monza, più 6 sì. Lecce, più 5 il Bologna,
più 5 il Bologna, il Milan sta là,
meno
c'ha
3
punti in meno dello scorso anno, quindi è un altro campionato più complesso,
però al momento
in cui...
tu dici loro due
beh a questo punto sì, perché sono equilibrate, sono due squadre equilibrate, poi hanno stili diversi e secondo me non dico che credo che sarà un duello, io sono, forse alla fine il Lodo Piccari uscirà fuori prima o poi, cioè se l'Inter vince a Torino farà il vuoto, credo che poi
è importante la prossima partita.
Toglierà tante soddisfazioni dopo quello.
No, io credo che soddisfazioni
no, aprirà un solco, cioè perché ieri comunque grande Frosinone,
sì, che ha giocato bene,
nei 30 secondi non c'era spazio, ma aggiungerei Sulé,
che ancora
io
una
non
volta...
ho visto mai un calciatore della sua età prima sprecare palloni, cioè puntava l'avversario, cioè aveva una resistenza alla velocità, è un giocatore formidabile sto Sulé.
Massimo, lotta a due certificato questo, oppure siamo ancora un po' troppo lontano, il Milan si può reinserire, il Napoli con un allenatore diverso può prendere a fare una striscia positiva, non lo so, ti butto lì un po' di temi.
Ma il Napoli anche se fa una striscia positiva credo che dipenda moltissimo da chi gli sta sopra in questo momento. E sono d'accordo con te quando dici che la prossima partita determinante, perché se l'Inter dovesse fare risultato a Torino, poi dopo la Juve ha anche due partite difficili, e quindi sicuramente poi lì ci potrebbe stare un allungo decisivo. Io continuo a dire che
dice che allo stadio stanno già costruendo il muro.
Io continuo a dire che quest'anno il campionato lo può perdere solo l'Inter.
Tu sei convinto di questo da un po'. Nick, che ne pensi? Lotta a due?
Per ora sì, anche perché voglio vedere cosa succede col Milan alla ripresa, perché il Milan comunque sia questo pareggio che poi stava per diventare sconfitta a Lecce è pesante, ora sono due settimane in cui il Milan non avrà Giroud, Leao non è al meglio, non si sa nemmeno se potrà recuperare, hanno due giocatori in difesa che sono fuori per infortunio, Milan è in una situazione un po' particolare, per cui insomma se non riparte il Milan rischia di tirarsi pian pianino fuori, quindi a oggi è sicuramente corsa a due.
Daniele, sei d'accordo anche tu? Pensate, prima Calamai nel suo Penne Calamai ha detto che la situazione del Milan non è lontanissima da quella del Napoli, non so se siete d'accordo.
Cosa?
La situazione del Milan, quindi Pioli eccetera, dice non è lontanissima dal Napoli, quindi facciamo attenzione e monitoriamo.
Ma io non lo so, francamente mi sembra che nel Napoli sia una confusione che al Milan mi sembra non esserci tutto sommato, ecco, la sensazione è che in fin dei conti...
No, lui parlava di un allenatore un po' in difficoltà, no? Quindi...
Sì, un allenatore in difficoltà che però secondo me è seguito dallo spogliatoio, contrariamente a quello che avviene al Napoli, quindi mi sembra un po' diversa. Io dico sì, il nome del vincitore dello scudetto uscirà sicuramente da questo binomio fra Inter e Juventus, su questo non c'è dubbi. Il Milan si è chiamato fuori secondo me col pareggio, definitivamente col pareggio di Lecce, che somiglia moltissimo al pareggio del Maradona col Napoli, anche lì partita dominata 2-0, più volte la palla al 3-0, primo tempo, nel secondo tempo ha rischiato di perdere, uguale, sembra la partita di Napoli. E il Napoli a sua volta si è suicidato contro l'Empoli, quindi non ci sono dubbi che lo scudetto è una cosa dura, insomma.
Senti Nick, voglio ripartire un attimo da te e voglio chiedere una cosa coinvolgendo un po' tutti. A me sembra, no, sentendo un po' i commenti, ma anche qui da noi e anche diciamo in altre sedi, no, che l'Inter se sta al comando è perché c'ha una squadra forte, la Juve se è seconda è perché c'ha un allenatore forte e la squadra non è all'altezza. È come non riconoscere fino in fondo il lavoro e i meriti di Inzaghi. Io ho questa sensazione generale. Mi sbaglio? Ve lo chiedo a voi.
Ma io non lo so, sinceramente, sai, tanto poi la critica è articolata sempre in una maniera molto soggettiva, secondo me, in alcuni momenti, no? Piuttosto che è chiaro che poi uno può essere più o meno influenzato da determinate situazioni. Ma io penso solo che l'Inter, in questo periodo di Inzaghi, abbia solo un grande rimpianto. Il primo anno quando poteva vincere lo scudetto e invece ha favorito la vittoria del Milan. L'anno scorso, ribadisco, non ci sarebbe stata partita comunque con quel Napoli lì, per cui secondo me, ti dico, Inzaghi io oggi lo vedo un allenatore completo, sì, sinceramente. Poi se qualcuno pensa ancora che non sia adatto, lo vedo completo. Poi per completarsi gli serve una grande vittoria, che non deve essere la Supercoppa, che non deve essere la Coppa Italia, una grande vittoria. E al di là delle coppe, la grande vittoria è lo scudetto. Poi vincerà lo scudetto e diranno che è il più grande allenatore del mondo, noi l'avevamo detto, però io credo che lui abbia in questi tre anni maturato sempre più forza, convinzione e anche, diciamo così, peso all'interno, voglio dire, del mondo Inter, sì, perché ha superato momenti difficili e ora secondo me è in gestione totale.
Garbo.
Ma i meriti dell'allenatore non possono essere divisi dai meriti della squadra. Se l'Inter in questo momento sta dominando il campionato, quantomeno insomma lo sta conducendo come lo sta conducendo, non si possono tacere i meriti di Inzaghi, così come non si possono tacere, non potevano essere taciuti i demeriti di Inzaghi quando l'Inter ha perso lo scudetto due anni fa, certo, e quando l'anno scorso ha subito 12 sconfitte, voglio dire. Allora io credo che sia maturata la squadra, sia maturato anche l'allenatore, le due cose vanno di pari passo, su questo secondo me non ci sono dubbi.
Stefano, tu hai avverti questo, perché spesso sento dire ma la Juve non c'ha la squadra, ma la Juve non è all'altezza.
Io ho
la Juve...
un non detto da parte dei colleghi nei suoi confronti, che non lo ritengono forse, capito, bravo come Allegri o bravo come altri allenatori, non riesco a capire il motivo, ma secondo me è molto bravo, indipendentemente dalla vittoria dello scudetto che riuscirà a ottenere o non riuscirà a ottenere.
Gli manca una vittoria importante, siamo,
sì,
sicuri.
Però noi,
però già
voglio
l'Europa,
dire,
ad esempio, ha fatto meglio
valutarlo,
del,
cioè,
del tanto decantato Conte.
Come allenatore è bravo, secondo me. Poi certamente fa parte anche della vita, fare un raffronto, un paragone con un allenatore,
certo,
te piace.
Beh,
una
ha preso in mano la squadra che comunque aveva vinto,
però
no?
Secondo quindi me lui è bravo,
il paragone
gli manca,
da
gli manca un trofeo, uno scudetto e il nuovo che avanza è il presente, è un allenatore che merita secondo me di stare là, di togliersi delle soddisfazioni, perché ha lavorato bene la squadra, quando gioca gioca bene, ha sempre una logica, ci sono dei punti di riferimento, i giocatori si divertono, l'Inter diverte, vince, convince, come si dice, no? Quindi complimenti a lui. Poi certo, una vittoria nello scudetto marca, però secondo me, cioè, anche, voglio dire, è abbastanza inutile paragonare lui a Conte, lui a Allegri, cioè Conte e Allegri hanno vinto tanto, hanno avuto esperienze diverse, lui è la prima grande esperienza a Milano, secondo me se la sta giocando bene insieme alla società, sta costruendo qualcosa, certamente io mi aspettavo di più da un punto di vista proprio del campionato,
esatto,
la vittoria,
esatto,
del campionato, però ha vinto, andando in finale Champions League, ha vinto altre coppe, non è che si può avere tutto dalla vita, magari ha incontrato anche delle criticità, no Massimo, all'interno del suo percorso,
certo, sicuro.
Però
Massimo?
No, beh, sicuramente è uno dei tecnici migliori ad oggi che abbiamo in Italia. È vero che allena una squadra forte, ma l'ha costruita lui una squadra forte, quindi ha ereditato una squadra che sapeva fare un certo tipo di calcio, lui è stato intelligente, ha tenuto conto di tante cose, le ha modificate altre, e secondo me insomma è giusto che la gente parli bene di lui. Poi come abbiamo detto, insomma, manca lo scudetto
No, ma questo per dire pure che la Juve è una squadra forte. Non è una squadra, cioè quello che voglio dire io, al di là di questo che Inzaghi sia bravo, però non dobbiamo far passare nemmeno come la Juve una squadra che non è attrezzata a stare lì.
Però,
ha delle mancanze rispetto all'Inter, certo.
Almeno 7-8 giocatori di qualità in meno.
C'ha 15 nazionali.
Sì, però non ha una rosa in profondità così di ricca,
no,
di qualità.
Però
come
ha una qualità, c'è qualche qualità,
e
ce
allora,
l'ha, sennò sembra
io ho capito chi l'ha detta
lì,
quella cosa, e tu hai ripreso.
No,
la Papelito,
per caso,
alla fine,
capito?
L'ha detto Papelito in conferenza.
No, non l'ha detto, non l'ho sentito.
Sì,
da
Papelito ha detto questo.
No, io
la Juve,
mi riferivo invece
la Juve,
più alla comunicazione.
No,
non
hanno parlato, gli hanno chiesto anche altre cose. Lui ha detto la Juve c'ha un allenatore pazzesco, l'Inter c'ha una squadra pazzesca.
No, io questo non ti devo dire, non l'ho sentito.
No,
no,
ho capito.
Ho sentito più giudizia.
Perché, Mourinho quando si guarda allo specchio vede la faccia d'Allegri poi dall'altra parte. Perché vede tutti
però...
i pullman uguali lì,
Carino.
È vero.
Garbo conferma.
Pullman Marozzi.
Sentite, c'è una frase di Spalletti che vi rigiro, ha parlato di Immobile, ha detto io lo tengo in considerazione, ho soltanto chiamato i migliori che sono in condizione, quindi ho parlato con lui, lo seguiremo, come per dire non c'è nessun caso. Proprio un sondaggio velocissimo, ha fatto bene o male in questo momento a non convocare Immobile, Spalletti? Buonanni, parto da te.
Ma non lo so, per l'importanza che ha questo, questo fine settimana probabilmente l'avrebbe dovuto portare a prescindere. Poi giocare o non giocare non lo so, però Immobile è stato un attaccante che ha fatto 200 gol con la Lazio e secondo me è comunque e rimane un giocatore importante. Poi tu vuoi far giocare Scamacca, lo fai giocare uguale, però Immobile lo metti nei 24-25.
Sì. Stefano,
secondo me ha fatto bene.
Ha fatto bene a non chiamarlo?
Sì. Non sta, anche non ieri sta ha dimostrato veramente che sei uno stato
non ottimale, non, dai. No. Deve recuperare, deve piano piano
ma anche
la
ieri
condizione.
Voleva fare delle cose che non
ieri ha fatto a botte proprio, sì, sportellate, sì, sì. C'è Carini,
e che ti devo dire di più, cioè ormai ci siamo assisti dicendo tutto quello che abbiamo anche ripetuto e state ripetendo voi, cosa volete che vi aggiunga? Io ti ho già espresso che secondo me la situazione, se mi chiedi che cosa diciamo penso in generale sulla Lazio e Roma, posso darti qualsiasi parere che vuoi, ma mi sembra che cioè, l'analisi sia quella. Se poi mi chiedi che cosa farei io nel caso delle romane, io un pensierino al mercato ci starei un attimo dietro.
Tu dici a gennaio?
Sì, perché comunque detto fra di noi, insomma, io più che altro la Roma un difensore, io l'ho anche scritto, ho scritto che per esempio dovrebbe pensare la Roma, o meglio stanno pensando a vedere di inserire un difensore per il semplice motivo che Ndicka va via e Kumbulla ritorna dall'infortunio e quindi magari potrebbe esserci un'idea ad Dyer oppure Kivior in prestito, quella sarebbe un'ottima, una grande idea, Kivior secondo me sarebbe un bel colpo.
Quindi tu dici muoversi nel mercato. Daniele, tu che ne pensi anche sulla questione Immobile?
Io credo che ci possa stare questa mancata convocazione di Immobile, che non sta avendo una stagione straordinaria, anzi sta avendo una stagione difficile. Quello che però mi stupisce, diciamo così, è stato all'inizio, la prima convocazione di Spalletti, quando lui gli consegna la fascia di capitano. Ecco, lì francamente faccio fatica a spiegare questo cambiamento di opinione da parte di Spalletti, nel senso che ci può stare un cambio generazionale, perché comunque stanno maturando dei giovani e Immobile non è più giovanissimo. E però ecco, questa fretta di consegnargli la fascia di capitano, come per dire tu sarai l'attaccante su cui baseremo il nostro futuro, e poi non convocarlo, ecco, questo un po' mi fa pensare qualcosa, ecco, tutto meno inopportuno, tutto qui.
Però per esempio, scusami Daniele, però Spalletti l'ha appena detto, no? Dice, sì, perché sì. Non l'ho convocato, perché ho trovato, perché ho visto che c'è qualcun altro
che sta meglio
in forma. Però io dico anche certo. Una cosa, cioè bisogna, non dico a te ovviamente Daniele, però è stato, cioè Immobile secondo me è stato massacrato ingiustamente tutte le volte che è andato in nazionale, no? Vero. Tutte le volte gli è stato detto che non è, sì alla Lazio segna ma il nazionale non fa la differenza, oggi non viene convocato e si rimpiange Immobile, cioè anche qui bisogna mettersi d'accordo. Per me, ti dico, io Immobile lo porterei sempre, però se Spalletti ha deciso di fare in questa maniera bisogna rispettare anche le scelte del CT.
No, per carità, Massimo volevi aggiungere qualcosa tu?
No, che Daniele ha ragione, cioè è stato fatto capitano poco meno di 2 mesi fa e poi tu non lo convochi nella settimana decisiva della nazionale, non lo so.
Dici, ti lascio perplesso questa cosa.
Ti ripeto, magari puoi anche non farlo giocare.
Però è vero, però che non è stato titolare nemmeno con la Lazio nell'ultimo periodo, ha giocato poco. Comunque
sì,
era alternativa.
Però se tu reputi questo Immobile il capitano della nazionale italiana, tu lo porti.
E se
nei
il capitano
24,
non sta
25,
bene, lo devi portare per forza.
Tu lo porti, ha giocato, lo devi portare. Poi non lo fai giocare, è un altro discorso. Ma se tu lo reputi il capitano, vuol dire che è uno dei leader, no? di questa nazionale. E tu non lo puoi non convocare in questa settimana, parlo
questo, dire. Questa settimana. Sì, ma si è capito Daniele.
No, Daniele sei stato chiarissimo.
Però
no?
Secondo me non l'ha convocato proprio perché è Immobile, è una presenza
ingombrante.
No, voglio dire, sai, tenerlo
ieri
là
è
meglio non convocare. Cioè, se ti devo tenere là e non ti prendo in considerazione, ti lascio a casa, ci avrà parlato, ti guarda, non ti ho visto brillante. Portarsi Immobile tanto perché politicamente corretto
e poi non lo faccio
e giocare,
non lo
fai
giocare,
io sono cioè,
secondo
Massimo,
me non lo chiamerà più.
Ma perché per voi il sostituto che ha portato di Immobile lo farebbe giocare uguale? Cioè sono 25,
no? Però
no?
Lo puoi
giusto?
Sì, però sì. Immobile non lo so, in da questa punto di vista proprio politico, cioè, capito? Immobile sì, Immobile no, poi alla fine
in questa settimana
è un problema di mediatico in meno.
perché Daniele, prima di chiudere e così vado in pausa, perché hai detto non lo convocherà più?
Perché secondo me c'è un ricambio generazionale, ha trovato degli attaccanti giovani e a questo punto credo sia l'anticamera dell'addio questo, francamente. Perché se l'Italia chiuderà queste partite, si qualificherà per l'Europeo, secondo voi lo porta all'Europeo? Secondo me no.
Questa, poi, questa è un'osservazione. Beh, che
se
poi,
ricomincia a segnare, però
dopo se segna sei costretto. Vabbè, vediamo, vediamo un po' quello che succede. Va bene, mi devo fermare. Ringrazio il direttore Niccolò Ceccarini. Ciao Nick, a presto,
grazie,
buona
a voi,
settimana.
Un saluto a tutti, eh.
Ciao,
ciao ragazzi, buon pomeriggio.
Ringrazio anche Daniele Garbo. Dani, a presto, buona settimana.
Ciao,
ci sentiamo presto.
Ciao.
Adesso ne facciamo un break e torniamo subito. Ritorniamo un attimo a Napoli per delle ultimissime, poi continuiamo il nostro dibattito.